Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base e soprattutto dal vostro programma preferito durante questo Festival Letteratura, Voce alle Voci. Speriamo di non darvi il buongiorno perché vuol dire che vi siete alzati tardi stamattina, ma di essere insomma il vostro accompagnamento a metà mattina, perché essendo giornate festivaliere tutti sono in piedi all'alba, ecco. Per programmarsi, per andare. Non lo so come ci state ascoltando. Se siete bravi, avete scaricato la nostra fantastica applicazione, ci potete ascoltare ovunque, anche sotto la tenda dei libri.
Come vedete, Elsa Riccadonna in questo sabato di Festival Letteratura è partita come un treno, ma è così, il ritmo è questo qua. Benvenuti sulle frequenze di Radio Base da Valeria Dal Core e appunto Elsa Riccadonna. D'altronde è così, c'è
così
del fermento.
Ma a me sale un'adrenalina durante Festival Letteratura che non ho mai in tutti gli altri giorni dell'anno, ma questa è la magia, soprattutto in questi 20 anni. Questa nostra puntata ha un titolo particolare. Non abbiamo cercato grandi locuzioni grammaticali, abbiamo lasciato nudi e crudi i nomi delle tre protagoniste di questi 40 minuti insieme a voi.
Perché ci siamo dette, almeno una puntata dedicata alle donne la dobbiamo fare. Ma come facciamo in realtà a organizzarlo e a così pescare in tutto questo mare di eventi, di 19 anni di festival, degli esempi? Siamo andate un po' a cercare dei linguaggi differenti e abbiamo individuato in tre grandissime, ognuna per il proprio campo di appartenenza, così un dipinto di quello che è l'universo femminile. E allora Anna, Letizia e Nadine, la vita in immagini e parole negli occhi di tre donne straordinarie. Avete capito chi sono? Forse già semplicemente da questo titolo: Anna Marchesini, Nadine Gordimer e Letizia Battaglia. Due scrittrici, di cui una anche attrice e un'altra una fotografa, che aveva iniziato da giornalista e poi nell'immagine ha visto e trovato la sua vocazione. E quindi insomma speriamo che questo excursus che facciamo, anche con qualche collegamento tematico, perché no, al festival di quest'anno, alla 20ª edizione, a quello che in questi due giorni ancora ci aspetta, speriamo che vi piaccia e che vi restituisca anche qualche stralcio di questi eventi che magari vi siete goduti e che vi piace riascoltare. Tra l'altro, due di queste tre protagoniste sono, ahimè, scomparse.
Esatto, questa nostra puntata è un po' il crocevia tra il ricordo e il tributo per alcune di loro. Anna Marchesini, tra l'altro, ci ha lasciato da pochissimo, quindi è ancora freschissima nella nostra memoria il ricordo di questo evento a cui io e Valeria eravamo presenti, e quindi ce l'abbiamo proprio lì, l'abbiamo ripescata con la stessa emozione che abbiamo vissuto live. C'è da dire che non è stato difficile portare il focus su queste tre donne, che sono tutte accomunate dalla voglia di comunicare e narrare in tre forme diverse, perché Anna Marchesini è una scrittrice, sì, ma lei ha sempre narrato anche di costume, di società e di ironia attraverso la sua interpretazione da attrice. E quindi la difficoltà per noi è stata dover selezionare, perché veramente, ve lo diciamo con la massima onestà, vi avremmo riprodotto tutto, ma non era possibile, quindi ci perdonerete se comunque tutte queste nostre scelte sono soggettive ma molto pensate.
Non era possibile riproporlo tutto, ma ve lo diciamo e ve lo ricordiamo in tutte le puntate che in realtà gli eventi integrali ve li potete andare ad ascoltare grazie all'archivio del Festival Letteratura, che associerà alle nostre puntate appunto le tracce intere. Partiamo da Nadine Gordimer. Andiamo, sì, in ordine cronologico di presenza al festival.
Sì.
Partiamo dalla Gordimer, che ha, come dicevamo, è scomparsa nel 2014, ma al Festival Letteratura è venuta nel 2009 con un evento in Piazza Castello, che ovviamente ha fatto il tutto esaurito, perché
sì,
insomma era una delle più attese. Premio Nobel nel 91, di origine sudafricana, così tanto legata alla sua Johannesburg, dove è nata e è morta, è una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea. Ha scritto scritto sia romanzi che racconti, particolarmente impregnati di capacità letterarie e di contenuti insieme, perché ha questo amore per la storia e questo amore per la scrittura da sempre. Lei è nata scrittrice.
Eh sì, è nata scrittrice e è anche morta scrittrice, nel senso che la scrittura è stata la cifra di tutta la sua vita, quindi questo era un talento da predestinata, se così vogliamo raccontarlo. Un piccolo appunto, adesso sentirete l'audio insieme a noi. Abbiamo scelto, con cognizione di causa, di riportare anche il suo audio originale, quindi la parte in inglese, perché noi non ci possiamo affidare, essendo una radio, alle immagini che sono più immediate, ma abbiamo la voce, e non per niente questo programma si chiama appunto Voce le Voci, e diventa molto più evocativa, e quindi sono sicura che anche voi proverete come noi una grandissima emozione.
You have chronicled private lives in turbulent times for many decades, from the apartheid era to the extraordinary change in the world today. Does the facility, does the technical skill, the expertise now make writing easier?
Ecco, un'ultima domanda che veramente sono spinto a farle. Lei ha tracciato la storia, quasi la cronaca della vita di così tante persone, di così tanti problemi, in un periodo straordinario, dall'esistenza dell'apartheid nel suo paese fino ai cambiamenti straordinari che sono intervenuti ai tempi attuali, ai tempi nostri e attualmente. Ecco, in che misura e a che livello l'esperienza acquisita l'ha aiutata a descrivere queste cose?
I've never found writing difficult. As I say, I'm a natural writer. I've been writing since I was 9 years old. So it's come to me very, very naturally. But what has happened and continues to happen is I've become more self-critical. I'm more critical of what I'm writing and very much conscious that now with this, have I really said what had to be said or not?
Ecco, devo dire che non ho mai trovato nessuna difficoltà a scrivere, sono, fra virgolette, una scrittrice naturalmente portata a farlo, scrivo da che avevo 9 anni, per me è sempre stata una cosa estremamente naturale, naturalissima, è una cosa che così mi è capitata, posso dire, continua a capitarmi. La cosa che invece accade è che divento sempre più critica e autocritica nei confronti di ciò che scrivo, nel senso che insieme al fatto di essere conscia sempre di più degli argomenti, delle cose relativamente a cui scrivo, mi chiedo continuamente se veramente sono riuscita a scrivere ciò che ho detto o ciò che ho pensato di volere scrivere.
Sono le 18:30 di quel giorno del 2009, Piazza Castello è pervasa da un'atmosfera di solenne attesa, è certo che qualcosa di straordinario sta per accadere, il pubblico numerosissimo ha aspettato Nadine Gordimer, premio Nobel per la letteratura nel 91, con un silenzio ossequioso e rispettoso che accompagnerà poi l'intero evento. La grande scrittrice sudafricana, classe 1923, è arrivata puntuale, vestita di un lungo e austero abito nero, minuta, con gesti misurati e composti e malgrado l'apparenza fragile, le incute un certo timore reverenziale. Non si perde inconvenevoli, va subito al sodo e spiazza quando con dolcezza annuncia: ora vi leggerò, anche se è un po' presto, una favola della buonanotte. Ha iniziato così la lettura completa del suo racconto breve intitolato Beethoven era per un sedicesimo nero, storia del ribaltamento di un sentimento, della rivoluzione di un'idea, di come oggi l'essere nero, anche solo per un sedicesimo, possa essere motivo di forte orgoglio, al contrario di quanto accadeva nel periodo della segregazione razziale. È così che il Festival Letteratura ricorda quell'evento con Nadine Gordimer. Insieme a Peter Florence, intervistata da Peter Florence, ci ha deliziato anche con una metafora che è quella dell'uovo, in cui lei riconosce la struttura del racconto.
Yes, oh, I wondered if I might repeat it. I thought somebody might have heard it yesterday. I think of the short story, indeed. It's like an egg. It's complete. It comes to me, there's the shell, there's the white, there's the yolk, with, of course, life in it. The yolk's going to be the chicken. But it's complete. Whereas the novel is a kind of journey, that it is spaced out. I always know exactly how it's going to begin, and I know how it's going to end. But how are we going to get from this point to that develops as it goes along. There may be some landmarks, but a lot of space in between. I suppose that's why perhaps a short story appears to be easier, but it isn't. You have to have it all there in that egg.
I racconti brevi, secondo me, si possono davvero trattare in modo metaforico come l'immagine dell'uovo. L'uovo è completo, ha un guscio, ha un suo albume, ha il tuorlo dopo tutto è la vita, è quello che darà poi origine al pollo. È completo quindi, mentre io vedo il romanzo più come un viaggio fuori nello spazio siderale, un po' come quando ti prende così questa sensazione di non sapere dove sei, cosa fai. Non sono mai sicura di come iniziare, come finire, come sviluppare una storia di un romanzo. Certo, ho in mente dei punti fermi, però c'è tutta la questione del parallelismo dello spazio, della storia, e forse per questo i racconti brevi sembrano, fra virgolette, facili, un esercizio facile. Non lo sono, però sì, sono convinta che siano proprio come un uovo.
L'elemento di raccordo, anzi, la personalità che unisce Nadine Gordimer e Letizia Battaglia è Anna Marchesini. La mettiamo proprio al centro di questa nostra puntata perché ha avuto una carriera ovviamente esemplare, lo sappiamo, ma con degli alti sulla scrittura, anche nella comicità. È stata un'autrice molto prolifica, tra l'altro con una lingua che Giuseppe Antonelli, che insomma di lingua se ne intende, è rimasto anche lui folgorato.
Assolutamente sì, e in effetti l'elemento di raccordo, rispettando la cronologia di presenza al festival, perché qua siamo nel 2014 con questo evento a Palazzo San Sebastiano, che tra l'altro era pieno, pienissimo, sì, ovviamente, il raccordo è anche sul fatto che sia Nadine Gordimer che Anna Marchesini sanno farci vedere le immagini. Quando scrivono riescono a farci entrare nei fatti che accadono per una capacità di descrivere anche i particolari che ancora più di Nadine Gordimer ha Anna Marchesini. Con tutto rispetto per il premio Nobel, però in effetti in Moscerine Anna Marchesini ha saputo raccontare piccole storie, piccole vite, spesso molto sfortunate, quasi ai margini della società, con personaggi quasi insipidi, trasformandole in avventure meravigliose, partendo proprio dai dettagli. Prima di arrivare a questo, vi ricordiamo appunto che in realtà in questo incontro Anna Marchesini non ha parlato solo di letteratura, ma anche di educazione delle nuove generazioni. Ha fatto anche, come lei sa fare, tanta ironia, trasmettendo al pubblico una certa empatia. E infatti l'empatia, speriamo, vi arrivi anche ascoltando la sua voce, già affaticata molto dalla malattia, che però veramente non ha frenato la sua vena comica, umoristica e particolarmente intelligente.
Ha trovato anche il tempo per bacchettare Giuseppe Antonelli e lo ha fatto come solo lei sapeva fare, e forse questo suo talento di narrare per immagini le deriva anche dalla sua attitudine all'immagine, soprattutto l'immagine televisiva. È come se noi procedessimo per scene nella sua narrazione.
Ecco, nella sua letteratura, nei suoi romanzi, contiamo non solo Moscerine ma anche Il terrazzino dei gerani timidi, e anche qua infatti Giuseppe Antonelli ha avuto uno scivolone, ha sbagliato il titolo e lei non gliel'ha perdonata, e poi Di mercoledì. Entriamo allora nel mondo di Anna Marchesini.
Quindi la lingua letteraria è una lingua leggermente diversa da quella di tutti i giorni.
Diciamo che racconta le stesse cose tutti i giorni, ma in una maniera così articolata, così bella e così trascendentale, che anche nel racconto delle cose brutte o delle cose banali noi pensiamo che è bello. E questo è un po' il valore dell'arte: rendere bello anche ciò che nel contenuto è disperante, fa male, fa soffrire, è doloroso, ma raccontare il dolore in termini rispettosi, profondi, con una curiosità intima, particolare, solidale con il dolore anche degli altri, ce lo fa anche non solo accettare meglio, ma trovare che anche in un abisso oscuro una piccola tiepida luce ci può scaldare.
Non c'è romanzo senza i personaggi, coloro che si muovono sulle righe scritte dagli autori e prendono vita nelle pagine di carta e a volte ne escono per arrivare dentro di noi, perché ci diciamo, anch'io avrei fatto così.
Ecco, ci sono persone a cui non succede quasi nulla per tutta la vita, eh? E quindi il fatto di poterne fare dei protagonisti e delle... non delle eroine, però proprio dei personaggi a cui tu vuoi così bene, che vorresti essere loro, anche se sono sfigati, vorresti, tanto sono descritti bene, che vorresti essere loro, perché sono stati ben trattati nel racconto, sono state raccontate tutte le sfumature, tutti perché sono arrivati a quel punto. E allora... è fatale che quando tu di una persona sai le origini e sai perché è arrivata a quel punto e sai come ci è arrivata, è fatale che la assolvi sempre e dici, ma infatti anche io avrei fatto così. Cioè, bisogna scrivere bene, bisogna essere Anna Marchesini, bisogna scrivere libri. Quello che è nel mio sguardo... non è solo l'evidenza, sono le non evidenze, che non sono cose che non ci sono, ma sono cose che in genere non si vedono, non si guardano, oppure non vengono contemplate. Invece l'infinitesimo, proprio la moscerina dell'universo, per me ha una... come dire, ho una specie di cupidigia nei confronti dei particolari, delle piccole, del percorso con i piccoli, le piccole perturbazioni, con le modifiche. Ecco, quindi non è rallentare un evento, quanto riuscire a raccontare contemporaneamente di quell'evento tutte le miliardi di invisibili componenti che entrano in quel momento, in quella visione, in quell'evento, in quel fatto.
In questo meraviglioso evento di Anna Marchesini e Giuseppe Antonelli in realtà si è riflettuto molto anche sul domani, sul futuro, su quello che in effetti noi stiamo trasmettendo ai giovani di oggi tramite un'educazione che è cambiata, l'educazione anche all'osservare e all'immagine. Quello di cui lei ha parlato durante tutto l'evento è frutto anche di un'intelligenza nella visione delle cose, una fantasia e un'attenzione per i dettagli che a volte, correggimi se sbaglio, la tecnologia può un attimo andare a, come dire, a sostituire, perché ci racconta per immagini già tutto e quindi siamo un po' bombardati.
Immagini che molto spesso non sappiamo interpretare, o meglio, le giovani generazioni devono acquisire una conoscenza del mondo non solo attraverso le immagini, cioè devono fare un'esperienza di quello che è la morale, di quello che succede attorno a noi, e arrivare di fronte a un bombardamento, come hai detto tu, di immagini senza avere un background dietro è molto difficile ed è caratteristica di questi che sono dei nativi digitali.
Non è solo difficile, è anche pericoloso, e questo è il pensiero di Anna Marchesini.
Quando si parla di nuove generazioni, per me la colpa è sempre delle vecchie. Cioè, quando un ragazzo o un bambino fa qualcosa che noi diciamo, ah guarda, la colpa è sempre dei genitori, e io anche lo dico da genitore e anche da figlia. No, nel senso, non nel senso di quello che poi un ragazzo sceglie di fare o non fare, però esiste una tale sciatteria dal punto di vista del linguaggio e anche dal punto di vista di come si passano le regole e anche dal punto di vista di cosa è bello o noioso o non è bello fare e anche di come ci si avvicina alla cultura delle immagini. Per esempio, io ritengo che negli asili i computer non dovrebbero entrare e forse anche nelle scuole elementari, perché ritengo che prima di avvicinarsi ad un computer e quindi ad un bombardamento di immagini, la persona deve avere una sua struttura, un suo pensiero critico, una sua capacità di scegliere e un suo bagaglio anche di capacità linguistiche, di amore per il racconto, eccetera, eccetera, di modo tale che al confronto le immagini possono o non possono essere vincenti, ma non sono le uniche. Stare molto a guardare un'immagine rende in qualche modo sordi, perché l'abitudine a guardare è una sordina per l'abitudine all'ascolto, e l'abitudine all'ascolto è essenziale per sentire le parole dell'insegnante, sentire le parole del libro, sentire le parole di una canzone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi...
E arriviamo alla fotografia. Con una personalità, e uso apposta questo termine, che già nel nome racchiude un'ambivalenza, perché noi per decifrare le cose dobbiamo nominarle, e Letizia Battaglia ha un nome così garrulo e un cognome che ha segnato il suo destino, e penso che proprio qui risieda la sua identità, ed è un personaggio così affascinante appunto perché è piena di contrasti.
Verissimo, sono molto d'accordo. Piena di contrasti, alle spalle una vita piena. Lei ha 81 anni attualmente, ne aveva 80 l'anno scorso quando è venuta ospite del Festival Letteratura, con un incontro molto interessante che ha aperto le porte ovviamente anche a tutti i fotografi appassionati che hanno detto: noi la Battaglia la dobbiamo conoscere. Magari non grandi lettori, ma appunto appassionati di fotografia, che vedere in carne e ossa questa donna che è simbolo della fotografia italiana più cruda, più netta di quella sul campo, proprio quella che si faceva davanti ai morti ammazzati per mafia, è stata un'emozione. Letizia Battaglia, dicevo, ha avuto una vita molto difficile, si è sposata giovanissima, ha divorziato giovanissima, ha avuto dei contrasti con la sua famiglia, ha deciso anche di spostarsi da nord a sud più volte per poi ritornare nella sua Palermo che tanto amava e che ha visto negli anni più difficili anche balzare insomma alle cronache proprio per fatti di sangue, e lei in quei fatti di sangue c'era. Ha iniziato però da giornalista, e questo l'ha raccontato.
È incominciata la guerra di mafia, per cui eravamo ed ero presente per raccontare quello che stava avvenendo, ed era forte la spinta a raccontarlo bene, a raccontarlo dalla parte giusta, esibendo anche un certo antagonismo alla mafia, e piano piano sono diventata veramente, realmente una fotografa che riuscivo a raccontare quello che avevo dentro in rapporto a quello che c'era fuori, piano piano, pur con tanti errori, tanti sbagli, proprio errori tecnici. Io non so niente della macchina fotografica, neanche oggi, poi con la digitale non vi immaginate gli errori che faccio. E comunque la fotografia serviva sia per guadagnarmi il pane, sia per tentare di raccontare bene, meglio che potevo, quello che stava avvenendo in questa nostra terra, in quella terra là sotto, sia anche come espressione, è una parola complicata da dire, come espressione artistica. Ho incominciato a cercare, a guardare il lavoro degli altri fotografi sempre di più, così come dicevo a una bambina prima, ho guardato tantissimo i pittori, gli artisti del 500, il 400, il 600, negli inizi del secolo. Cioè, il lavoro di fotografo non era solo di documentazione, di accusa, ma era la volontà di raccontarlo in un certo modo, di raccontare me stessa anche.
Letizia Battaglia è stata la prima donna europea a ricevere nell'85, ex aequo con un'americana, il premio Eugene Smith a New York, un riconoscimento internazionale che è stato istituito per ricordare il fotografo di Life, ma ha vinto anche il Mother Johnson Achievement for Life, che le è stato tributato nel 99. Nel 79 è stata cofondatrice del centro di documentazione Giuseppe Impastato, si è occupata anche di politica, è stata assessore comunale a Palermo con la giunta Orlando. Insomma, ha avuto una carriera da attivista in prima linea, ha deciso poi di trasferirsi anche per un paio d'anni a Parigi, è tornata poi a Palermo, ha viaggiato molto anche in cerca di una sede stabile per la sua vita e poi alla fine Palermo l'ha sempre un po' richiamata a sé. Ha esposto in Italia, nei paesi dell'est, in Francia, ovunque, anche in America, Brasile, Gran Bretagna, Svizzera, Canada, ha fatto tantissime mostre, tra cui anche un'antologia che racconta la sua vita, e ha anche tributato a tanti personaggi della sua vita che sono amici o semplicemente punti di riferimento diverse esposizioni, e in effetti diciamo che nel suo palmarès di conoscenze ci sono insomma diversi personaggi notevoli della storia italiana e non solo.
E allora mi sono guardata indietro, ho incominciato per esempio con Pierpaolo Pasolini. Io ho incontrato Pierpaolo Pasolini nel 1971, non era ancora fotografa, però avevo la macchina fotografica, lo andai a cercare all'interno di un dibattito dove lo avrebbero massacrato, attaccato, accusandolo di pornografia. E io lo amai molto, lo fotografai anche bene, infatti è una mostra fotografica in queste foto. Io dissi Pasolini e poi dissi Gesù mi ha sostenuto, io sono atea, però Gesù è una gran bella persona. E poi il mio psicoanalista Corrao. E allora io con queste figure ossessivamente ho creato una composizione e le ho fissate, e ho fissato questi personaggi. E c'è pure Joyce, dice ma Joyce con te che c'entra? C'entra. E per me l'Ulisse di Joyce, quella parte finale dove c'è il monologo di Molly Bloom, per me è qualcosa che mi ha sostenuto. Marguerite Yourcenar mi ha sostenuto. Freud, e l'ho messo, e ci ho messo pure Corrao sopra, il mio medico. Ezra Pound, io ho incontrato Ezra Pound. È stato uno degli incontri più belli della mia vita. Non ero fotografa e non ho una fotografia. Ero giovane, ero a Venezia e per un caso con un poeta che si chiama Emilio Isgro, lui mi ha detto vuoi venire a... e io ho detto sì, ma chi è Ezra Pound? E io sono entrata in questa casa con e dove c'era quest'uomo con la barba bianca, con gli occhi tristi, 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 con una mogliettina pure lei anziana, e io, lui non parlava e io lo guardavo e io non sapevo niente di lui e io incominciai a piangere e avevo tutti gli occhi truccati come si usava allora in quegli anni, tutta nera, tutta sporca. Poi io lessi di lui, lessi tanto, ecco, è una sua cosa, è un punto della mia vita, una poesia sua. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Ecco, strappa da te la vanità. Io vi consiglio di leggerla perché si può leggere, è facile, è meravigliosa e vi aiuta tanto. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Poi dice altre cose, poi dice ma avere fatto, in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Ecco, mi ha sostenuto. Mi sono come circondata, come una specie di testamento, non so, ho 80 anni. Cioè, ho voluto dire grazie a queste persone. Ci ho messo pure il Che Guevara, ce l'ho messo il Che Guevara. E che fa? Lo rinneghiamo il Che Guevara.
Che cosa vuol dire essere una donna, una delle prime donne che fotografa in un mondo di uomini, che non sono solo i colleghi, i giornalisti, i colleghi fotografi, ma anche tutti gli addetti ai lavori, il medico legale, il magistrato, insomma, entrare in un mondo che è di connotazione maschile? E questa è una domanda molto interessante, perché Letizia Battaglia non era la fotografa di moda, dove la dichiarazione di genere era accettata e non c'erano problemi da nessuna parte. In questo caso era la prima donna che si metteva in prima linea a fotografare i morti ammazzati, a fotografare anche situazioni scabrose, crude. Insomma, questo braccio che la spostava sempre, che le diceva no, tu stai lì, tu stai ai margini perché non hai il fegato, perché non hai le capacità. Ma a volte la connotazione femminile può dare in realtà un escamotage in più per entrare in situazioni dove magari un uomo non era ben accetto.
I primi tempi sono stati durissimi, non ero credibile, non mi si credeva in grado di seriamente raccontare o fare solo la fotografa senza bisogno di tanti orpelli sopra, non mi credeva nessuno. Poi ho dovuto inventarmi qualcosa, perché per esempio sul luogo del delitto passava il fotografo del giornale di Sicilia, che era il giornale rivale, passava la RAI e a me quel poliziotto mi faceva impazzire quel braccio così. Ho incominciato a gridare, e a gridare era imbarazzante, lì c'era un morto ammazzato, lì c'era un arrestato, lì c'era una casa che stava crollando, c'era qualcosa di drammatico, ma io sentivo che era così necessario che io facessi quelle foto. Io tra l'altro dovevo rispondere al mio giornale del mio lavoro, la mia presenza. Io non potevo tornare a mani vuote. E poi sentivo che avevo il diritto di farlo. Io mi sentivo, nessuno poteva impedirmi, nessuno. Infatti ho avuto molti problemi. Con la polizia i primi tempi fu difficile, ma poi dopo, anzi, mi aiutavano. Mi aiutò molto un certo Boris Giuliano, non so chi di voi sa chi è. Grazie. Boris Giuliano fu il primo poliziotto, capo della squadra mobile di Palermo, il primo poliziotto che non chiamammo più sbirro. Perché noi venivamo, per esempio io venivo da Milano, dove la polizia massacrava i giovani e cose del genere, c'era tutto un sistema, e a Palermo pure c'era polizia, la corruzione c'era ovunque, ma questo fu il primo poliziotto che lavorava con intelligenza. Entrare dentro le case, il fatto che io fossi una donna, che si sentisse che c'era un qualcosa che avevamo in comune, cioè specialmente quando le donne povere, donne che avevano problemi, con bisogni, c'era un rapporto per cui riuscivo a fotografare meglio forse di un uomo, lì sono stata avvantaggiata. Per la strada era un poco più complicato. Ero sempre stanca, sempre coi piedi gonfi, sempre con le scarpe aperte. Difatti porto ancora adesso le scarpe aperte anche d'inverno, perché non so, mi è rimasta come questa cosa dai piedi gonfi, che se mi stanco. E perché stavamo ore e ore ad aspettare il medico legale che si portasse via il corpo. Cioè, qua si vede una foto, ma dietro una foto ci sono,
certo,
ore e ore, nottate, paure, angosce, dispiaceri.
E c'è un altro tema molto interessante che ha raccontato Letizia Battaglia, cioè come si lavora con i giornalisti, perché in effetti è verissimo che nelle redazioni spesso, quando si parla di televisione, ci sono i tecnici e i giornalisti, e la redazione giornalistica in senso stretto, che scrive i servizi, quando si parla di un giornale, di una carta stampata, anche lì ci sono, diciamo, le due mansioni ben definite, se non quando andiamo a vedere in realtà le piccole redazioni dove un po' tutti fanno tutto. Ma lì dove i ruoli sono invece separati, è vero che la collaborazione non è sempre facile.
Ma i rapporti con i cronisti, con i giornalisti, con la gente di penna, tu che sei stata, tu che hai iniziato così e poi hai, diciamo, preso anche per volere di Nisticò quell'altra strada, com'erano?
Erano pessimi, perché i giornalisti non volevano credere che i fotografi avessero una testa, perché sino ad allora il fotografo veniva considerato qualcuno che eseguiva le foto pensate dal giornalista. Fai quello, fai quell'altro. Infatti spesso mi è capitato che i giornalisti dicessero: abbiamo fatto quella fotografia, l'avevo fatta io, però dice l'abbiamo fatta. Erano pessimi, perché noi eravamo certi che avevamo nella testa qualcosa.
I libri come le fotografie sono testimonianze, ma anche delle eredità che ci passiamo di generazione in generazione. E da dove deriva tutto questo? Deriva dal futuro, dai figli e quello che noi lasciamo ai nostri figli, che siano reali o anche ideali, insomma coloro che vengono dopo. Si dice che siamo dei nani sulle spalle dei giganti, e ce lo insegnano anche le nostre mamme nel tramandarci usi, costumi, vestiti, tradizioni e anche una memoria storica.
Infatti, perché parliamo di questo in una puntata tutta al femminile? Perché quest'anno il Festival Letteratura è particolarmente così interessato e ci fa avvicinare al tema della maternità. Lo ha fatto in questi giorni con un ciclo di eventi, e adesso vi segnaliamo i prossimi che sono ancora in programma e che siete ancora in tempo ad andare a vedere, a seguire. In particolare domani mattina alle 10:30 alla Casa del Mantegna, Gaia Manzini con Giulia Pierponte e Federica Velonà sono protagoniste di un evento intitolato Solo e per sempre madre, raccontare la maternità. Perché non è politicamente corretto fare umorismo sulla maternità? Perché la sacralità dell'essere madre non ammette ironie e soprattutto non ammette termini di confronto? Devo dire che questo è un tema molto caro a chi anche vive i social network, e a un certo punto delle amiche che diventano mamme, mi viene da dire, aprire e chiudere questa parentesi, perché o si annullano in funzione dei figli, oppure diventano molto, diciamo, sulla difensiva là quando si entra nel meraviglioso mondo della maternità. In realtà queste sono le domande spunto per questo evento, che andrà a fare un po' di ironia anche sul mondo e un po' di leggerezza, di sana leggerezza sul mondo dell'essere madre. Quindi appuntamento con l'evento 244.
Ecco, se non vi basta l'evento che vi ha segnalato Valeria, sempre domenica alle ore 16:30 alla Casa del Mantegna, quindi tenete la stessa location, magari andate a casa a mangiare un boccone e poi tornate, ci saranno due grandissime scrittrici che si confrontano, sono Elvira Seminara e Michela Murgia. L'evento è il 276 e il titolo è Madri e Figlie, e qui si parla di un'eredità tangibile che sono i vestiti, e noi bambine ci immaginiamo adulte provando i vestiti della mamma e ammirando anche lo stile, che poi cambierà, si modificherà, non sarà quello delle nostre mamme ovviamente, ma è un'eredità che è trasversale di tutte e in tutto il mondo. Queste due autrici ne parleranno, la Seminara perché è l'autrice di Atlante degli abiti smessi, che parla proprio di un'eredità di vestiti, un intero guardaroba ma non solo, e anche Michela Murgia, il suo ultimo libro Kiru è piaciuto moltissimo, quindi entrambe daranno un punto di vista forse anche inaspettato.
Ecco, allora noi siamo giunte alla fine di questa puntata, non la chiudiamo noi, la lasciamo chiudere Letizia Battaglia, che proprio si interroga sul futuro e sui temi che le sono cari, e su una preoccupazione che insomma interessa un po' tutti, anche per le nuove generazioni, soprattutto per loro. Però vi diamo appuntamento a oggi pomeriggio alle 17:15 con un'altra puntata di Voci alle Voci. Vi ricordiamo che tutte le trovate in podcast, le potete riascoltare quando volete, e potete insieme ascoltare anche gli eventi integrali che vi abbiamo proposto grazie all'archivio del Festival Letteratura. Dicevo, oggi pomeriggio vi parleremo di storia dei popoli, antichi schiavi e nuovi migranti, un argomentone che ci impegna anche parecchio, perché abbiamo ascoltato degli eventi complessi ma molto interessanti. Allora noi vi diamo appuntamento a oggi pomeriggio, grazie per averci seguito, continuate a vivere appieno questo Festival Letteratura, e parola la diamo a Letizia Battaglia.
Abbiamo sofferto, ma sono stati anche, cioè lottare è importante poter lottare, questo abbiamo potuto farlo, mentre ora mi sembra che ci sia meno tensione, meno voglia di lottare, anche se ci sono giudici, e questo vorrei dirlo, sono giudici che sono a rischio profondissimo. C'è Nino Di Matteo a Palermo. Nino Di Matteo è un giudice meraviglioso, è quello che sta indagando sulla trattativa Stato-mafia, sì. Che ci fu la trattativa, lo Stato si mise d'accordo con la mafia, dice tu non ci fare più stragi e noi ti avvantaggiamo, ci fu, però com'è che un giudice Nino Di Matteo che sta indagando su qualcosa che dovrebbe farci sperare in un cambiamento, invece viene minacciato continuamente e non è abbastanza protetto. È una persona meravigliosa, meravigliosa. E lì io dietro la porta di casa mia c'è un piccolo coso dove c'è scritto noi siamo tutti Di Matteo, Nino Di Matteo. Che la lotta continua lì, non è finita. Speriamo in un'Europa che voglia, purtroppo con questa faccenda degli immigrati, mentre succedono queste cose, crisi degli immigrati, la mafia non ci prestiamo più attenzione e loro stanno andando avanti, chissà cosa succederà.
Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle voci.